Newsline Sera.
Sono le 18.45, una buona serata a tutti voi, da Domenico Guarino, bentrovati, questa è la newsline serale di Controradio. Sono tra coloro che ritengono che l'Iran non ne poteva più di una dittatura teocratica come quella che prima con Khomeini e poi con Khamenei stavano portando avanti, anche se c'è questo aspetto chiaro di sofferenza, preoccupazione che ogni guerra porta con sé. Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della regione Toscana, parlando di quello che è accaduto in Iran. Per quello che riguarda il livello politico amministrativo toscano, è la reazione, diremo tra le poche ma sicuramente la più importante che si può raccogliere nella giornata di oggi. Allora vi facciamo sentire le parole di Giani.
Il mio pensiero è forte, anche perché devo dire che io ho molti amici che vengono dall'Iran, in terra toscana, e quindi li vedo affranti. Proprio ieri uno di questi mi parlava di impossibilità a mettersi in contatto con la madre, il fratello, quindi indubbiamente vivo quello che è la caratteristica di una comunità che ad esempio qui a Firenze in Toscana si presenta molto viva, molto desiderosa di essere vicino ai congiunti che hanno in Iran, un paese di 120 milioni di abitanti, al doppio dell'Italia, e che conseguentemente ha visto i loro compatrioti qui a Firenze svolgere delle azioni importanti. Spesso sono imprenditori, sono figure che si sono così ben inserite da sentirli parte di noi, quindi c'è questo aspetto chiaro di sofferenza, preoccupazione che ogni guerra porta con sé. Detto questo, io sono fra coloro che ritengono che l'Iran non poteva più di una dittatura teocratica come quella che prima Khomeini e poi Khamenei stavano portando avanti.
E naturalmente è importante sentire anche quello che pensate voi, quello che pensa il popolo di Controradio in questi frangenti. Il numero WhatsApp 342-8104-111, i vostri commenti. Cosa ne pensate? Qual è la vostra valutazione di quello che sta accadendo in queste ore drammatiche? Naturalmente messaggi brevi, anche messaggi vocali altrettanto brevi, così diamo spazio a tutti, abbiamo un quadro più completo. 342-8104-111. Dopo l'attacco congiunto di USA e Israele, il conflitto, insomma, avete visto, si è rapidamente regionalizzato, quantomeno coinvolgendo i paesi del Golfo, oggi anche Cipro, l'attacco di Hezbollah. Israele ha risposto poi bombardando il Libano. Alle vicende di queste ore drammatiche abbiamo dedicato uno speciale che trovate in versione integrale anche video su controradio.it. Di seguito un breve estratto con Leila Farabash, un'attivista di Donna Vita e Libertà, Luciana Borsatti, giornalista per 30 anni corrispondente ANSA da Teheran, e Antonello Sacchetti, esperto di Iran.
Sono giorni un po' strani, una speranza insieme a ansia, perché era un momento storico da tanto tempo si aspettava, perché quando parliamo della situazione del regime iraniano bisogna considerare sempre i diritti umani prima di parlare di nucleare, che è importante assolutamente. Però considerate che tutti questi anni il regime iraniano, con la scusa di negoziare sulla questione nucleare, ha voluto avere tempo a favore suo per portare avanti quello che voleva fare, sia in regione, quel terrorismo che stava alimentando da anni e anni, era veramente un pericolo in Medio Oriente, ma anche con i suoi cittadini, con popolo che ogni volta che dimostrava il suo dissenso era condannato a morte. Contiamo ogni giorno 10-20 esecuzioni con la scusa di corruzione verso Dio. Bisogna contare, mettere in atto la situazione del popolo iraniano, che il regime iraniano non era un pericolo solo per l'estero, era un pericolo anche per i suoi cittadini. Quindi è normale che dopo la uccisione della morte di Khamenei la gente festeggia. È una cosa che se l'aspettava da tanto tempo, un aiuto militare, un aiuto internazionale da tanto tempo chiedeva, perché il popolo ci ha provato con disobbedienza sociale, disobbedienza civile. Avete visto in due giorni, 8-9 gennaio, con l'ultima tragedia che noi chiamiamo genocidio, ha chiuso internet, ha chiuso tutti i canali, reti telefoniche, ha ucciso quasi 40.000 persone, 53.000 persone prigionieri, che noi siamo veramente preoccupati.
Ma io penso che si sta realizzando uno degli scenari peggiori sui quali sicuramente il presidente Trump è stato da tempo avvertito. Ha voluto comunque compiere questa operazione senza alcun piano per il futuro. Le più evidenti conseguenze di questa operazione è che l'Iran ha deciso per una strategia di difesa che ha regionalizzato immediatamente il conflitto, andando come promesso a colpire non soltanto Israele ma anche le basi USA nella regione, rischiando, come ha fatto, di colpire anche i paesi che ospitano queste basi USA, in particolare le monarchie del Golfo, che tutto avevano fatto per convincere Washington a non entrare in guerra, non perché amassero in particolare l'Iran, ma perché sarebbe accaduto proprio questo, sarebbero rimasti coinvolti nel conflitto. Diciamo che la novità più rilevante di queste ultime ore è l'ingresso nel conflitto da parte di Hezbollah, che nel primo giorno era rimasto relativamente silente o comunque non aveva agito. Adesso ha agito, ha colpito duro nel nord di Israele, provocando una controreazione israeliana.
Questo scenario è quanto mai pericoloso, perché dà luogo anche all'interno del sistema della Repubblica Islamica, del regime, a una serie di possibilità, di dinamiche che sono incontrollabili. Cioè il progetto, ad esempio, di voler dividere il paese in tre parti, con un Kurdistan già pronto a prendere il proprio spazio, soltanto questo basterebbe. Pensiamo cosa ne penserebbe tutto questo la Turchia. Allora c'è un effetto domino di tutto questo, che probabilmente i due paesi, ma soprattutto Trump, non hanno calcolato. Non era un punto, come si diceva, un caso che i vertici militari sconsigliassero Trump di andarsi a ficcare in una situazione del genere. Il punto è che Trump, per questioni anche personali, a questo punto possiamo dire personali, temeva di perdere le elezioni di midterm e di trovarsi poi con un congresso ostile che lo avrebbe potuto mettere in impeachment e che quindi poi lo avrebbe portato direttamente in tribunale. Ecco, questa è la sostanza. Per cui Trump ha agito in questo modo anche molto irrazionale. D'altra parte ha dimostrato in tutti e due mandati di avere totalmente diffidenza nei confronti di strategie. Si comporta alla bisogna come avviene. Un giorno dice che un accordo è possibile, un giorno dice che no, un giorno dice che in fondo gli iraniani sono un popolo straordinario che quindi ti vorrebbe aiutare, eccetera, eccetera, eccetera. Arrivati a questo punto, però, è scoppiato tutto. Tutte queste buone intenzioni sono andate a farsi benedire, perché in questo momento nessuno parla più del pretesto, del motivo per cui questo conflitto è iniziato. Cioè semplicemente una resa dei conti che però riguarda tutto il Medio Oriente e che quindi in questo momento è ancora più pericolosa, perché non c'è una strategia da nessuna delle due parti, o meglio, quella dell'Iran è quella più chiara, perché una volta aggredito ha reagito come d'altra parte aveva detto, cioè se voi ci attaccate noi facciamo sì che questa guerra diventi regionale.
Sono arrivati diversi messaggi, vi avevo chiesto naturalmente, come giusto in questi momenti, di dirci come la pensate, come state vivendo questa fase molto molto delicata. Al numero WhatsApp 342 8104 111. Vediamo, allora, vari messaggi, come dicevo, ne leggo alcuni ora, poi altri dopo, voi continuate a intervenire. Daniele ci dice, Gianni dice che l'Iran non ne poteva più alla dittatura perché le bombe di Trump e Netanyahu hanno eliminato la dittatura. Questo è il punto interrogativo, immagino sia una domanda retorica, no? Luca, sicuramente il regime era da togliere, ma in Afghanistan la situazione non era migliore. Cosa hanno fatto in 10 anni e ancora? No, vi ho detto messaggi brevi, Stefania, cercherò di riassumerlo. Buonasera a tutti, ho una carissima amica iraniana che ha vissuto con me, sei andata all'Iran, suo cugino è stato ucciso tra le proteste, lei da anni non aspettava altro e succedesse quello che sta succedendo adesso, chiaramente nelle ultime settimane ancora di più. Quindi diciamo, parlando con un iraniano che non vivono più, si capisce poco, francamente si capisce poco. Stefania, se riesci a sintetizzare magari più brevemente, anche con un messaggio vocale, ma breve è meglio, perché no, francamente non riesco a capire ancora il vediamo Laura, il problema principale è che la narrazione Stati Uniti e Israele non è Frank ma è mirata a interessi geopolitici propri. Il popolo iraniano è l'ultimo pensiero alla coppia del gatto e il volpe morto Ayatollah, se ne legge un altro. E ancora un messaggio giunto da Luigi: quindi Gianni accetta che si agisca al di là di qualsiasi diritto internazionale? Anche questo credo sia una domanda retorica. C'è peraltro un'altra notizia che viene da quel quadrante: dopo un po' di pace, dopo la visita del Papa, che è stata una bellissima cosa perché ha ridato tanta fiducia e tanta speranza alla gente, da ieri siamo ripiombati nel crimine della guerra, stiamo rivivendo quest'incubo che per noi dall'inizio della guerra civile in Libano nel 1975 ad oggi è un incubo continuo. Così Cesar Essayan, vicario apostolico di Beirut, vescovo della Chiesa Latina del Libano, come riporta una nota di Radio Toscana. È la fine dell'era Khamenei, no? Architettura e potere iraniano, la morte della guida suprema. Che impatto ha tutto questo sull'Iran? Chi prenderà il potere? Sono alcune le domande al centro della puntata di Buttiamola in Politica di oggi, con Tommaso Ciuffoletti, profondo conoscitore della complessa situazione iraniana, che ci aiuta ad analizzare il processo di successione e i rapporti di forza tra le diverse fazioni del regime.
La costituzione iraniana si fonda su un principio che è detta in iraniano, insomma in persiano, velayat e fakih, che vuol dire banalmente il governo del giureconsulto, il governo degli esperti della religione. Ecco, questa assemblea che deve eleggere eventualmente il successore di Khamenei necessita di tempo per potersi riunire, per poter eleggere questa figura. Ora, è un sistema molto complicato, non esattamente facile da smontare, intanto perché tiene insieme questo duplice aspetto, sia quello religioso, in cui i vertici del potere politico sono ricoperti sempre da membri del clero sciita, che è un clero che a sua volta ha dei gradi di complessità anche lì piuttosto stratificati. Quindi al pensare ad un regime change in Iran, una struttura così complessa che tiene insieme aspetti religiosi, politici, sociali, in cui comunque c'è una partecipazione al voto da parte del popolo, ecco, secondo me ad oggi è piuttosto impensabile, è una situazione rispetto alla quale io non la vedo nel breve molto fattibile. L'idea che ad oggi si possa procedere ad un cambio da fuori, ad una sostituzione, ad un, come Trump diceva, o almeno 4-5 nomi di potenziali nuovi, no, io non la vedo fattibile. L'ipotesi è di ragionare invece di un cambio all'interno, anche questo non facile, non semplice, oggettivamente pare essere ad oggi l'unica prospettiva credibile.
Ecco, questo insomma il parere di un profondo conoscitore dell'Iran, Tommaso Ciuffoletti. E dunque domenica c'è stato, a proposito di Iran, una discussione animata nell'ambito di una manifestazione tra un'attivista iraniana, Leila Farabanks, ha chiesto ad un gruppo di attiviste italiane, Donne Insieme per la Pace Firenze, dove fossero mentre il regime iraniano opprimeva il suo popolo. Allora noi lo chiediamo a Marisa Nicchi, Donne Insieme per la Pace Firenze. Allora, dove eravate, Nicchi?
Ma lei lo sa benissimo dove eravamo, tra l'altro quasi sempre insieme, ecco, eravamo nelle piazze perché già all'indomani della nascita del movimento Donna Vita Libertà siamo state con vicine a questo grande movimento che ha segnato l'Iran e ha segnato il mondo, perché lo slogan Donna Vita Libertà è lo slogan delle donne oramai nel mondo, tutte quelle donne che vogliono affermare la propria libertà, la propria indipendenza. E quindi eravamo lì, siamo state in tantissime piazze, manifestazioni, abbiamo costruito insieme iniziative di solidarietà anche simbolicamente molto forti, penso tutta alle varie proposte di riconoscimento della cittadinanza onoraria alle donne condannate alla pena capitale dal regime, da quel terribile regime. Penso alle numerosissime iniziative insieme fatte attraverso la rete della CGIL, per esempio, dei movimenti associativi. C'è stata un'ampissima diffusione ora di iniziative di solidarietà e di conoscenza, di approfondimento della realtà iraniana.
Ecco, allora perché questo, tra virgolette, attacco? Insomma, questa...
questo è incomprensibile, perché di sicuro noi dobbiamo affermare, cioè dire che si può fare sempre meglio, si può fare di più, non è che quello che abbiamo fatto è soddisfacente, si può sicuramente fare molto di più, però secondo me questa critica l'ha rivolta dalla parte sbagliata, perché quelli che erano in quella piazza, a quel ponte, erano proprio quelli che in qualche modo hanno dato vita, animato a questo movimento di solidarietà. Forse c'è un punto politico però di differenza, che noi pensiamo che si può essere contro quel regime, quell'autarchia, quel misogena, terribile, quel regime iraniano, e anche essere contro la guerra, contro lo strumento che viene usata della guerra.
Noi però per l'appunto il tema che viene sempre in questi casi proposto per chi ha una posizione del genere, dice: ma allora come li potevamo tirar via gli ayatollah?
Intanto gli ayatollah, anche malgrado i bombardamenti, sono sempre lì, saranno lì, non è che è un regime che dalla mattina alla sera, come ben abbiamo visto nel corso di tutti questi anni con le grandi ondate di mobilitazione democratica dell'opposizione che poi è stata repressa, insomma, cioè non è che quel sistema così perché viene decapitato il capo finisce, quindi non è che siamo di fronte a uno strumento efficace, quindi non è un giudizio morale contro la guerra, è un giudizio anche di efficacia. E poi insomma i precedenti che ci sono stati, penso alle donne afghane, non è che dimostrino che le promesse di liberazione poi vengono mantenute, quindi qualche perplessità potrebbe, qualche riflessione potrebbe sorgere. Ora naturalmente questa è una discussione che si può fare, anche noi lo faremo con tutte le donne, perché la comunità iraniana a Firenze è plurale, ha diverse posizioni, quindi
noi chiaro, noi saremo lì ad ascoltare, a cercare di capire. Grazie Marisa Nicchi, donna insieme per la pace a Firenze, buona serata.
Grazie.
2000 volte grazie da Controradio.
Siete oltre 2000 ad aver scelto di associarvi al Controradio Club. Grazie al vostro contributo, Controradio continuerà a informarvi ogni giorno con la cronaca e gli approfondimenti, a farvi ascoltare la musica che amate, a intrattenervi con intelligenza e passione.
Il vostro sostegno non è soltanto un aiuto concreto, è la forza che ci spinge a non fermarci, anche quando la strada si fa più dura.
Perché quando il gioco si fa duro...
Un grazie speciale a chi ci sostiene fin dall'inizio, a chi è con noi da anni e a chi è entrato nella grande comunità per la prima volta.
2000 volte grazie da Controradio.
Ad un anno dalla scomparsa di Alessandro Guidi, psicoanalista fedele a Freud e Lacan, la presentazione del libro Non cedere mai sul proprio desiderio, con la dottoressa Laura Storti, psicoanalista lacaniana, e con il professor Fabio Bazzani, docente di filosofia. Sabato 7 marzo alle 15 presso Biblioteca San Giorgio in via Pertini a Pistoia. Evento all'interno del progetto Pistoia Capitale Italiana del Libro, con il patrocinio del Comune di Pistoia e del Ministero della Cultura. Info centro ascolto psicoanalitico @gmail.com.
Mad Jazz 2026 a Prato, 7 serate di musica tra avanguardia e tradizione nel segno di Miles Davis e John Coltrane. Dal 15 febbraio fino al 27 marzo tra il Teatro Metastasio, il Fabbricone e altri luoghi della città, 11 concerti e 41 musicisti, un cartellone ricco e articolato che abbraccia le molte anime del jazz contemporaneo. E insieme ai concerti Mad Jazz Off, proiezioni cinematografiche, incontri e conferenze che animeranno l'intera rassegna. Info e biglietti Metastasio.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Per traffico intenso sulla A1 rallentamenti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna, sulla A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa, sulla A12 code a tratti in entrambe le direzioni tra Bivio per Viareggio e Pisa Centro, sulla Fipili in direzione Mare code in uscita all'Astra Assigna e a Cascina, code a tratti tra Navacchio e Pisa Nord-Est, code a tratti in entrambe le direzioni tra Scandicci e l'Astra Assigna. La viabilità cittadina a Firenze in via di Brozzi per un nuovo allaccio alla rete idrica, interrotta la circolazione tra piazza Primo Maggio e via Frate Elia. Chiudiamo con i treni, ricordando che fino al 30 aprile per lavori di manutenzione dell'infrastruttura tra Firenze e Pisa, la circolazione ferroviaria sulle linee Firenze-Pisa, Siena-Grosseto sarà interessata da modifiche. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Hey, get a rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones. Put taps on your toes and get gone, get a rhythm. When you get the blues, a little shoeshine boy, he never gets low down, but he's got the dirtiest job in town. Bending low at the people's feet on a windy corner of a dirty street. Will I ask him while he shine my shoe, how to keep from getting the blues?
Allora, stanno arrivando copiosi i vostri messaggi al 342-8104-111. Vi ho chiesto naturalmente cosa ne pensate di questo momento in relazione alla guerra in Iran, all'attacco statunitense-israeliano sull'Iran, che sta generando poi una serie di ripercussioni a catena in tutta l'area. È arrivato un altro messaggio, Maurizio, che dice: chissà cosa sa il Mossad per tenere Trump per le bip. E poi invece qui abbiamo un messaggio di taglio diverso da parte di Paolo che dice dobbiamo intervenire noi europei, invece diamo sempre la scusa agli Yankee per intervenire ovviamente per altri interessi. Prima avevamo mandato un altro messaggio in cui diceva: li ammazzano i civili, studenti, donne a centinaia, senza un intervento non succedeva nulla, continuavano ad ucciderli. Questo è il parere, continuate a farmi sapere che ne pensate, 342-8104-111, anche se noi ora cambiamo naturalmente argomento. La cronaca: per l'omicidio di Gabriele Citrano, il designer industriale di 33 anni, originario di Palermo e residente a Pisa, ucciso in un appartamento in via Reginaldo Giuliani la notte del 27 febbraio, è stato convalidato l'arresto per 3 indagati. Il GIP Gianluca Mancuso ha poi disposto la misura cautelare in carcere per il fiorentino Gabriele Azzeni, 34 anni, per il via Regina Antonino Corvino, mentre gli arresti domiciliari per il lucchese Giacomo Mancini, 52 anni, a causa dei problemi di salute. Per tutti, a vario titolo, le accuse sono di omicidio volontario, rissa aggravata e lesioni aggravate. Secondo il GIP c'è il rischio, in considerazione dell'efferatezza della condotta, che possano reiterare il reato. Sul Cubo Nero, l'edificio nato a Firenze al posto del Teatro Comunale e dove c'è un'inchiesta con 12 indagati, c'è un'indagine della magistratura. Noi rispettiamo le indagini, convinti che la magistratura farà correttamente bene il suo lavoro. Abbiamo piena fiducia, così come ne abbiamo negli uffici del Comune. Questo quanto ha dichiarato l'assessore all'urbanistica Caterina Biti rispondendo in Consiglio Comunale ad un question time di Massimo Sabatini, lista Schmidt. un grande corteo popolare che partirà da Piazza del Duomo intorno alle 15 per raggiungere Piazza delle Carceri, luogo della deportazione degli operai in sciopero 7 marzo 1944. E questa la proposta scaturita al termine dell'assemblea Prato Operaia Libera Antifascista, cui hanno preso parte oltre 250 persone. Il corteo sarebbe la risposta alla manifestazione nazionale annunciata per il prossimo 7 marzo dal Comitato Remigrazione e Reconquista per mandare a casa gli stranieri. Sentiamo Luca Toscano su Cobas.
La prima parte di città a mobilitarsi è proprio quella che è nel, diciamo, nel mirino, nell'obiettivo di questa operazione che viene portata avanti dal cosiddetto Comitato Remigrazione e Reconquista, che è la parte invisibile della città, è la parte più sfruttata, è la parte che non ha il passaporto italiano. Sono i lavoratori sfruttati di questo distretto che subiscono sulla propria pelle la violenza che si traduce, diciamo, quella violenza verbale, retorica, razzista, che però poi sulla sua loro pelle si traduce in cose molto concrete, cioè nello sfruttamento, nella precarietà. Sono i bambini, le famiglie, le tante famiglie che hanno figli, bambini nati qui, cresciuti qui, che però non hanno cittadinanza. La nostra sensazione è che la città di Prato si stia preparando a una reazione importante. Non vogliamo aspettare che venga definito quando, dove, a che ora ci sarà la manifestazione per le deportazioni. Noi vogliamo chiamare così e non parlare di remigrazione, come dicevo prima. Non vogliamo aspettare perché crediamo che insomma non ci sia niente da aspettare. La provocazione è inaccettabile, rappresenta una direzione in cui vogliono mandare le nostre società. C'è la necessità di che la città, diciamo la città senza passaporto, la città senza diritti, la città solidale, la città antifascista si mobiliti.
Ci colleghiamo in diretta con Giorgio Bernardini per le ultime proprio sul corteo della remigrazione.
Sì, proprio la decisione della prefettura è arrivata qualche minuto fa, si terranno, nonostante gli appelli, anche quelli che abbiamo appena sentito, entrambe le manifestazioni. Quindi la decisione della prefettura è stata quella di dare comunque cittadinanza alla manifestazione appunto su remigrazione e riconquista. Questo è sostanzialmente la dicitura della manifestazione, che chiede tra l'altro rimpatri volontari anche per coloro che hanno il permesso di soggiorno, oltre alle espulsioni per quelli che appunto definiscono clandestini. Ebbene, questa manifestazione si terrà, ricorda molto la situazione di 7 anni fa, del 2019, del marzo del 2019, quando si tenne anche una grande contromanifestazione, e abbiamo sentito dalle parole di Luca Toscano poc'anzi che questa contromanifestazione si terrà anche in questo caso. Infatti ricorderete molti di voi che Roberto Fiore, Forza Nuova, guidò una manifestazione a Prato proprio nel marzo del 2019, in quel caso per il centenario dei fasci di combattimento, era il 23 marzo, e che si tennero queste due manifestazioni simboliche a distanza appunto di qualche centinaio di metri l'una dall'altra, ben ricordando che nella prima c'erano una ventina di persone, quella di Forza Nuova, e nella seconda diverse migliaia in Piazza delle Carceri. Ricordiamo infine che ci sono state proteste di tutto il mondo del centro-sinistra anche per la scelta della data di questa manifestazione, che è il 7 marzo, e appunto è una data simbolica perché è la data in cui appunto nel 1944, scusate, i lavoratori si ribellarono al nazifascismo con una serie di scioperi. Quindi c'è anche ancora una volta un elemento simbolico sulla data, e ancora una volta una sfida fra le piazze.
Grazie a Giorgio Bernardini.
A te.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 4 marzo alle 17.30 Giorgio Vallortigara presenta Desiderare, Marsilio Editore, introduce Alessandro Pagnini.
Mongolia 2, Dopo il sold out del primo gruppo, ne parte un secondo con 20 viaggiatori.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei Ger, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Rossana Mamberto. Smaltita la lista attesa del primo gruppo, solo 4 posti rimanenti.
Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia. Controradio.
Don't worry about me.
Allora, in attesa dei vostri messaggi su quanto sta accadendo in Iran e dintorni, al 342-8104-111, occupiamoci ora di sanità regionale, perché la regione chiude il pareggio di bilancio in sanità con 30 milioni in meno rispetto alle previsioni iniziali, ma tra fondi nazionali scarsi, problemi strutturali e case di comunità senza personale, la partita della sostenibilità rimane aperta. I particolari da Sandra Salvato.
I conti tornano, non senza un ma. La sanità toscana chiude il bilancio 2025 in pareggio, con ben 30 milioni in meno rispetto alle previsioni iniziali. Non più 110 milioni dunque, come indicato nelle scorse settimane dal presidente Eugenio Giani, perché sono 80 i milioni effettivamente stanziati dalla regione toscana. La correzione è arrivata con una variazione di bilancio approvata dalla giunta, che ha destinato risorse correnti esclusivamente al sistema sanitario. Per coprire il disavanzo, le ASL hanno dovuto mettere mano agli accantonamenti, compresi i fondi destinati all'autoassicurazione, utilizzati di solito per far fronte a eventuali contenziosi o risarcimenti. Il nuovo stanziamento si somma ai circa 132 milioni già garantiti dall'aumento dell'IRPEF deciso a fine 2023 per sostenere la sanità regionale e mantenere anche servizi aggiuntivi rispetto ai livelli essenziali di assistenza. Un gettito complessivo che vale ogni anno oltre 200 milioni, ma che non è stato impiegato interamente per coprire il disavanzo. Il risultato formale è salvo, bilancio in equilibrio, ma la fragilità resta. All'orizzonte ci sono le case di comunità. Il PNRR finanzia le strutture, non il personale, e trovare nuove risorse in questo quadro sarà tutt'altro che semplice.
È stato presentato già a Firenze il progetto di social housing che vedrà luce negli spazi dell'ex manifattura tabacchi a Novoli. Entro l'estate 2027 saranno disponibili 39 nuovi appartamenti destinati alla locazione a canone convenzionato con il comune. L'investimento per iniziativa ammonta a 9 milioni di euro complessivi, di cui 8 provenienti da Fondo Piani Urbani Integrati SRL, una società gestita da Equiter SPA specializzata nella locazione di fondi PNRR per la riqualificazione urbana. L'intervento si inserisce nel più ampio progetto di rigenerazione di manifattura tabacchi, che sta trasformando 110 metri quadrati all'ex complesso industriale in un nuovo quartiere contemporaneo aperto alla città. Sara Funaro, sindaca di Firenze, Maria Oliva Scaramuzzi, vicepresidente Fondazione Cassa Risparmio.
Si inserisce all'interno di uno di quelli che è tra i più grandi recuperi urbani, quello della manifattura tabacchi. Basta andarci ora per vedere che cos'era la manifattura prima e che cosa è diventata la manifattura oggi. Questo è un altro tassello, un tassello importante, perché si concentra sulle politiche abitative sostenibili, grazie a una sinergia, una collaborazione forte con chi sta recuperando la manifattura tabacchi, con le varie realtà, a partire da CDP, dalla Regione Toscana, la Fondazione Cassa di Risparmio e tutte le realtà che stanno prestando attenzione alle risposte che devono essere date sul territorio.
La Fondazione Cassa di Risparmio è da molti anni che ormai collabora con l'AUSO in Toscano, perché crede moltissimo nell'obiettivo proprio della ristrutturazione, del poter dare delle case oppure degli studentati, uno dei fabbisogni maggiori del territorio in questo momento. Questo è un esempio di una collaborazione tra istituzioni e altri enti, la Regione Toscana, il Comune di Firenze, ma anche il nostro braccio operativo che poi è Investire e Equiter, che in questo caso ha dato anche fondi per la realizzazione. Ormai la Fondazione Cassa Risparmio Firenze ha già quasi investito 12 milioni in questo settore, continuerà a farlo perché crede moltissimo in che dare la dignità di una casa ad una famiglia, ma anche a uno studente, affinché possa rimanere nel nostro territorio e poi ridarci a sua volta la ricchezza che ogni persona può produrre per il proprio territorio.
Il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze hanno approvato un nuovo iter procedurale per la stipula e il rinnovo degli accordi di collaborazione culturale e scientifica con le università estere. Spesso, come sapete, oggetto di polemiche e proteste. Sentiamo i dettagli al servizio di Raffaele Palumbo.
Le decisioni adottate rispondono all'esigenza di rafforzare la tutela istituzionale dell'Ateneo nell'attuale contesto geopolitico internazionale caratterizzato da crescente complessità e instabilità, e assicurando nel contempo procedure chiare ed efficienti. Così la rettrice Unifi Alessandra Petrucci, l'Università degli Studi di Firenze, vara dunque il nuovo iter per le collaborazioni internazionali. Il pensiero vola subito ad Israele, Cina, Russia. In quest'ultimo caso resta la sospensione del rinnovo e della stipula di nuovi accordi con istituzioni di Bielorussia e Russia, in linea con le indicazioni della Commissione europea. Per il resto l'Università ha stilato due elenchi di paesi, il primo a criticità alta e il secondo ad attenzione rafforzata. Nel primo elenco vediamo tra gli altri la Corea del Nord, l'Iran e Israele, nel secondo Cina, Turchia e Ungheria. In entrambi i casi la proposta di accordo con istituzioni di questi paesi dovrà essere sottoposta all'esame preventivo della commissione istruttoria o del comitato etico per la ricerca e, ove ritenuto opportuno, alla successiva approvazione del senato accademico prima della negoziazione del testo con i partner e della delibera del dipartimento proponente, indipendentemente dall'ambito disciplinare oggetto dell'accordo. Particolarmente critico il caso della Cina, cui l'Università di Firenze pubblica una sorta di allerta. Sono infatti 7 gli istituti pubblici affiliati al Ministero dell'Industria e dell'Informazione Tecnologica cinese, con strette collaborazioni scientifiche e di ricerca legate all'industria della difesa e al ruolo delle forze armate della Cina.
Oh, dunque, sono arrivati altri messaggi. Uno ne leggo in particolar modo, che credo riassuma un po' l'atteggiamento, se conosco bene il nostro pubblico, di una porzione importante del nostro pubblico. Sono le parole di Fabrizio, che dice: fermo restando il sistema di distopia dell'agonia della legalità internazionale, della normalizzazione dell'uso della legge più forte, e fermo restando che Trump e Netanyahu sono tra i sommi artefici di questa brutale distopia, devo però ammettere che mi piacerebbe che fosse la volta buona che gli iraniani si liberassero dell'orrenda teocrazia guerrafondaia liberticida che li soggioga. Scrive Fabrizio: io credo che questo riassuma gli umori di tanti ascoltatori di Controradio. Il problema è quel fermo restando, che insomma è proprio l'argomento della riflessione. La parola consenso è stata al centro della manifestazione nazionale organizzata sabato a Roma da associazioni femministe e centri antiviolenza, con la partecipazione di diverse sigle sindacali, per chiedere lo stop del DDL Buongiorno sulle violenze sessuali ed un ritorno alla sua stesura originale. Anche a Firenze operativo un pool di giuriste per un coordinamento normativo che evidenzi le lacune profonde del decreto, di cui si chiede il ritorno alla stesura originale. Elena Baragli è presidente di Artemisia, sentiamo nell'intervista di Chiara Brilli.
È un modello che anche da un punto di vista giuridico e penale le nostre avvocate ci stanno lavorando molto, quindi prossimamente avremo un documento anche sul piano tecnico che lanceremo. Questo modello basato sul dissenso è attuato solo in Germania, in pochissimi paesi europei, perché ormai dalla Convenzione di Istanbul alla Carta dei diritti delle donne dell'ONU a tutta la giurisprudenza internazionale è assodato proprio in letteratura, sia a livello internazionale, ripeto, ma anche all'interno dell'ordinamento e del codice penale anche del nostro paese, il famoso 309 bis del codice penale, perché il nostro modello assunto è basato sul consenso, quindi rovesciarlo in dissenso ha delle conseguenze molto gravi. Pensiamo a quello che succederà nelle aule di tribunale quando si tratterà di dimostrarlo questo dissenso, e se nessuno mi ha sentita e se non ho avuto appunto la forza, la possibilità di gridare nelle reti dei centri antiviolenza. Parliamo del coordinamento della Fondazione Una Nessuna 100.000, il coordinamento dei centri Pangea, la rete Dire, tantissime associazioni, ma anche sigle sindacali come tu citavi stamani. Quindi quello è un livello nazionale. Ci piacerebbe arrivare alla Commissione Giustizia per poter discutere tutto questo nelle sedi istituzionali, ma a livello locale il nostro impegno si, come dire, concentrerà su varie strategie e vari piani: l'impegno nelle scuole, dall'altra parte le istituzioni locali. C'è bisogno di una mobilitazione diffusa.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Dunque, la storia che vi raccontiamo questa sera è quella del tunnel sotto l'Arno, no? Un tratto di 350 metri tra la Torre La Zecca e San Niccolò, che corre 5 metri sotto l'alveo del fiume Arno. Peraltro è in bassa dalle acque, per cui c'è il lavoro dei sommozzatori che stanno scandagliando. La storia ve l'abbiamo raccontata varie volte, però la porzione di storia che stasera vi raccontiamo riguarda il coinvolgimento dei cittadini in questa vicenda che ha tanto così dell'esotico, se vogliamo, quindi, come dire, è un po' anche va a solleticare la curiosità e l'interesse, eccetera eccetera, ma poi di fatto quella partecipazione cittadina tante volte invocata eccetera eccetera non c'è, almeno è questa la denuncia da parte dei consiglieri di Sinistra Progetto Comune. Dimitri Palagi, buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera e grazie a voi. Scusate il rumore in sottofondo, ma siamo ancora in aula.
Ci mancherebbe, grazie a lei. Insomma, che sta succedendo? Perché peraltro anche oggi ho letto il presidente Gianni è tornato sulla vicenda dicendo la regione c'è, i sopralluoghi si fanno. Che succede?
Certo che c'è, è l'unica che vuole questa opera, che non è stata mai concordata col Comune di Firenze, la residenza, il rione di San Niccolò, il Consiglio Comunale, il Consiglio di Quartiere. Questo è un desiderato di Gianni, che in effetti continua a agire come effettivo sindaco della città, lo dico in maniera provocatoria. Questo è un progetto finanziato con dei fondi vincolati, ha un cronoprogramma preciso, presenta tra l'altro la scadenza del 2026 come quello, l'anno in cui deve essere presentato il progetto esecutivo, e quindi si va in una direzione abbastanza chiara e precisa. L'anno scorso, a marzo dell'anno scorso, una nostra mozione che esprimeva contrarietà rispetto a quest'atto non era stata approvata, e la commissione all'unanimità aveva accolto la richiesta di fare un percorso partecipato con il rione, perché ci tengo a ricordare anche questo dettaglio: il rione di San Niccolò ha un tessuto di cittadinanza molto attiva, che insomma conoscete molto bene anche a Controradio, che ha fatto delle richieste precise: una navetta di trasporto pubblico locale, riaprire il seggio elettorale che non avranno nemmeno per il referendum, tutte richieste che tra l'altro hanno trovato consenso all'interno della amministrazione comunale. E ribadisco che l'anno scorso, a marzo del 2025, è stata la maggioranza e le altre opposizioni che hanno bocciato la nostra mozione di contrarietà al tunnel, e hanno detto il tunnel sa da fare, ma sa da fare in maniera partecipata. Ecco, questa partecipazione non c'è, perché non ci risulta il quartiere 1 fosse presente ai sopralluoghi, abbia partecipato, e che nemmeno il Comune di Firenze sappia qualcosa anche di un presunto museo che dovrebbe essere aperto. Quindi è tutto troppo
indefinito. Un museo sotto l'Arno?
Eh sì, questa è una sorta di suggestione, perché poi appunto in realtà stiamo semplicemente verificando in questa fase, stiamo spendendo i soldi per capire da dove arriva l'acqua che ha allagato il tunnel. Siamo ancora in questa fase, peraltro diciamo nemmeno la storia completa di quell'opera, noi abbiamo visto tutto l'accesso agli atti, non c'è nessun ente che ritende prioritario riaprire quel tunnel. È un sogno di Eugenio Giani, è legittimo e statale, peccato che utilizzi risorse pubbliche e trasformi un pezzo della città senza coinvolgere la città nella residenza, nel comune, nel quartiere 1, nel rione attraverso i suoi comitati.
Grazie Dimitri Palagi, ci ha aiutato a raccontare questa storia, però le chiedo un supplemento di pazienza, perché c'è un'altra storia che vorrei lei ci raccontasse, cioè che è successo oggi in Consiglio Comunale, perché ho visto un suo post in cui si parla di un'interruzione dovuta a una sfiorata rissa. Che è successo?
È successo che purtroppo purtroppo alcuni comportamenti della giunta e di alcuni consiglieri comunali delle destre principalmente, ma anche della maggioranza, noi da settimane continuiamo a assistere a persone che parlano addosso, che magari poi pubblicano i post dove stanno urlando, usando parole forti sui social, e si svilisce il senso del consiglio comunale.
Ma l'argomento del contender qual era?
È stato un lei non si deve permettere, quando parlo io deve stare zitta, lei non si deve, non c'era un argomento, e questa è la cosa silente, che siamo arrivati a dei comportamenti che nemmeno in classe, e diciamo io insegno anche in un centro di formazione dove i comportamenti non sono eccezionali, il consiglio comunale è oggi e sta per le
ma facciamo volta. Un progetto alle chiavi della città per insegnare un po' di educazione civica, allora
sarebbe una cosa bellissima.
Va bene, ci passi la battuta, la lasciamo di nuovo ai lavori d'aula. Buona serata, grazie di essere stato con noi, Dimitri Palagi, di Sinistra Progetto Comune.
Consiglio a tutti e tutti di seguire, perché rimane un'aula importante. Grazie.
Ah beh, chiaro, sì sì. Buona serata. Vabbè, abbiamo alleggerito un po' verso la fine, naturalmente è stata una prima parte anche molto intensa, dedicata alle vicende iraniane. È arrivato un altro messaggio, tra i tanti lo leggo, viene da Barbara che ci dà un'altra angolazione, anche questa è interessante. Gli iraniani ci penseranno da sé a trovare il governo che vogliono, loro odiano molto più gli americani dell'Ayatollah. Questo è un altro tema. Grazie di aver partecipato, numerosi naturalmente, con i vostri messaggi alla trasmissione. A proposito di messaggi, vi ricordo che stiamo raccogliendo i vostri messaggi, ma su un altro numero WhatsApp, non questo, per gli auguri al 50° compleanno di Controradio, qualche ricordo da lasciare. Numero WhatsApp è 353 4737 848, 353 4737 848, dedicato esclusivamente a questo messaggi per il 50° di Controradio. Il presidente tempo per quanto riguarda la regione toscana: domani tra la notte e la prima parte della mattinata molto nuvoloso, coperto con precipitazioni sparse sulle zone centrali della regione, localmente anche a carattere di rovescio, tendenza a miglioramento alla tarda mattinata con cessazione dei fenomeni al pomeriggio, non si escludono isolati rovesci sui rilievi, venti deboli moderati da est sud est sulla costa in arcipelago, variabili nelle zone interne, mari mossi al largo sul litorale meridionale, poco mossi altrove, le temperature in lieve aumento. Davvero tutto, la linea va a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.